Giovanni Orelli legge degli estratti da Il sogno di Valacek.
Il titolo del libro da cui leggerò qualche cosa è Il sogno di Valacek. Valacek era un giocatore di calcio nato nel 1916, quasi 100 anni fa, a Mosca. Era, come dice il nome, di origine slava, ma anche imparentato, legato alla Svizzera. E nel 1918 il console svizzero a Mosca c'era la rivoluzione, manda in Svizzera, a Ginevra, Valacek, che cresce con il nome della nonna come Morel. Quando sarà più grande, Valacek è un buon giocatore di calcio che gioca nel Servet e giocherà con difficoltà perché non lo volevano come straniero, giocherà nella nazionale svizzera che nel 1938 batte la Germania di Hitler che aveva appena anschlussizzato l'Austria. Ora, Valacek a quei tempi era un giocatore noto e a un certo punto nel 38 io parto nel mio romanzo da una finale di Coppa Svizzera tra il Servet e il Grasshoppers di Zurigo e Valacek gioca. Il giorno dopo la finale di Coppa Svizzera un pittore che ha dovuto scappare dalla Germania, il famoso Paul Klee, prende la pagina dello sport di un giornale di Basilea e fa un suo quadro di geroglifici stranissimi in cui tocca le due squadre del Grasshoppers e del Servet. E la O di Klee, una O, cancella a metà il nome di Valacek. Ora, la faccenda è questa, che a anni di distanza nessuno ricorderebbe più il nome di Valacek perché i giocatori di calcio dopo alcuni anni sono dimenticati. Ma Valacek in un certo senso è fatto vivere proprio dal pittore Paul Klee, così come Ettore, e ce ne sono stati tanti di Ettore, di eroi che difende la sua città di Troia. Nessuno lo ricorderebbe più se non fosse stato in virtù per il favore di un poeta di nome Omero, il che vuol dire che la poesia, la grande pittura, la grande musica può salvare anche il campione dello sport o il guerriero. È una specie di elogio dell'arte e della poesia. Ora leggo una pagina in cui ricordo proprio questo fatto. La finale del 18 aprile termina 2-2, dopo i tempi supplementari. Il giorno dopo, il 19 aprile del 1938, succede un fatto apparentemente privo di ogni importanza. Uno degli infiniti fatti quotidiani che compongono nella loro banalità la vita degli esseri umani. Uno dei molti pittori degeneri, per i nazisti degeneri, giusta l'estetica nazista, di nome Paul Klee, prende un foglio di giornale di quel 19 aprile e si serve del foglio invece che di una tela per dipingere un quadro. Il quadro si chiamerà Alphabet Eins. Sarà descritto come schwarze, pastose, wasse Farbe auf bedrucktenem Zeitungspapier, cioè inchiostro nero pastoso su carta stampata di giornale. Il giornale è la National Zeitung, che nel febbraio di quell'anno, dunque un mese prima dell'Anschluss, era stato sequestrato a Vienna, insieme con la Neue Zürcher Zeitung. La pagina stampata di cui si serve Paul Klee è la 13. Credeva Paul Klee nel potere magico dei numeri? Ed è la pagina dello sport. quella che reca la cronaca della finale di Coppa del giorno prima. Klee, con mano certamente rapidissima, mano di ladro celeste, né o si tosto mai né i si scrisse, con la rapidità con cui si fa una O e una I, è un verso di Dante dalla Divina Commedia, la preparazione del quadro essendo stata tutta mentale, la mia tragedia è fatta, non mi resta che scriverla, queste sono parole di Racine, prima tutto pensata nella mente, poi rapidissimamente si scrive l'opera d'arte, Klee disegna su quel foglio della National Zeitung le lettere dell'alfabeto, più alcuni geroglifici, come parvenze di maschere, segni di una lingua che più non si sa, il canto degli uccelli, il volo delle rondini, la lingua delle gitane. Klee si occupa di colori, come tanti, tanti, come tanti altri prima di lui, egli sa che cosa sono i colori. Già molto prima del 1938, egli potrebbe rivolgere a chi lo guarda le parole di Vincent van Gogh, a Theo, al fratello Theo. Dimmi però, il nero e il bianco si possono usare o no? Sono forse dei frutti proibiti? Forse che Rembrandt e Hals non usavano il nero e Velasquez? Vincent mette tre punti interrogativi. Les vrais peintres sont ceux qui ne font pas la couleur locale. E di ciò che discussero una volta Blanc e Delacroix. Ecco, il racconto va avanti dalla partita di calcio alla conversazione in un'osteria di paese e io in quella osteria faccio parlare un falegname, il filosofo Schopenhauer, eccetera, su questo eccezionale incontro che è un giocatore di calcio e un grande pittore che diventerà famoso negli anni seguenti. Dall'inizio del libro di cui ho letto questa pagina salterei alla parte finale, quando Klee muore, e muore proprio nel mio cantone, il Canton Ticino, ed è portato è bruciato nel crematorio di Lugano e da Lugano sarà portato a Locarno. Il 2 di luglio era dunque un normale giorno di luglio e pareva impossibile che altrove l'aria fosse tutta intossicata. Klee muore quando c'è la guerra in Europa. A Parigi, per esempio, a Vienna, il tossico impregnava oramai da un pezzo gli abiti della gente. Si insinuava tra i capelli, si attaccava alla suola delle scarpe, si impigliava tra le foglie degli alberi, nei viali, insozzava l'acqua del Danubio. Uno mangiava una salsiccia e mangiava anche una razione di tossico che avrebbe finito col bucargli le budella e fargli cacare sangue. Beveva un paio di golate di birra e sui baffi restava un filo di schiuma col tossico. Per questo Sindela, che era un finissimo giocatore del Wunder Team e si era ucciso per non giocare nella Germania nazista, aveva scelto inevitabilmente, scartate le altre possibilità, il rubinetto del gas. Nessuno del resto si accorse dell'esile pennacchio di fumo, ma esce davvero che salì verso il cielo, dal tetto del crematorio di Lugano il 1 luglio 1940. Era il fumo di Klee perché Paul Klee era morto. L'uomo venuto da Locarno a Lugano a prendere, per incarico ricevuto, le ceneri di Klee, non ebbe grosse difficoltà a trovare la zona del cimitero. Ma come fu all'interno dopo aver posteggiato il furgoncino nei pressi del muro di cinta, i viali che tagliavano i rettangoli occupati dalle tombe con tante monumenti funebri grandiosi, che testimoniavano la potenza elvetica delle famiglie patrizie luganesi, gli parvero lunghi come una messa di Pasqua con tutto il passio, che pare non finire mai. Sentiva il solo rumore della ghiaia minuta sotto la suola delle scarpe. Le sue, Finalmente l'uomo, che non era sicuro di andare bene per il crematorio, sentì un rumore come di rastrello su ghiaia. Sì, era un vecchio custode che aveva un po' preso in volto l'aria pensosa di volti effigiati su lapidi. Con un gesto lento, quasi accademico, del braccio indicò il cammino da fare e un attimo dopo richiamò il visitatore. Gli disse che avrebbe forse trovato la porta chiusa. Provasse una laterale. Era così. Il funzionario del crematorio ascoltò con religiosa attenzione, come era solito fare, poi prese un formulario e diede da firmare. E intanto che il signore del crematorio andava di là, l'uomo del furgoncino lesse, più per riempire quel vuoto che per sapere cosa firmasse, le parole scritte a penna in risposta alle domande stampate. Cognome, Clé. Nome, Paul. Confessione, protestante. Professione, professore. Paese d'origine, Germania. Ultimo domicilio, Berna. Provenienza, Muralto. Data di nascita, eccetera, eccetera. Il tema è tutto il referto della morte di Paul Clé. E dopo verrà, quando è vecchio, anche Eva Lacek. Qual è il suo destino? E Valacek è presentato con le parole di Dante come uno che vince, che esce vittorioso da un confronto di calcio grazie a Clé, che gli ha salvato il suo nome e il nome di Valacek è anche finito appunto sul titolo del mio libro proprio grazie a questo rapidissimo disegno dell'artista, del pittore svizzero Paul Klee. Vorrei leggere ora, siccome sono venuto a Solothurn per alcune giornate dedicate principalmente alla traduzione, uno dei più bei sonetti del mondo del poeta barocco spagnolo Luis de Góngora, tra 500 e 600. Il tema di questo sonetto, che è un sonetto matematico, è l'elogio di una ragazza e dice: i tuoi capelli sono più belli di, il tuo collo è più bello di, le tue labbra sono più belle di e la tua fronte è più bella di. E prende due oggetti della natura minerale e due oggetti della natura vegetale. Ma come dire, la bellezza di una ragazza è più forte, è maggiore, segno matematico, è maggiore delle bellezze della natura. Due del regno minerale, due del regno vegetale. Poi c'è la somma, summation schema, godi allora ragazza la tua bellezza finché hai 15, 18, 20 anni. Non devi commettere l'errore di dire ma tanto ho tempo. No, perché la prossima tappa, se tu vivi adesso nell'età dell'oro, non sarà l'età dell'argento, il secondo posto dell'argento, ma sarà la muerte, la morte. È una caratteristica del barocco e sul tema della bellezza rinascimentale interviene il nero della morte. È un sonetto tutto matematico. Io l'ho tradotto con liberamente usando termini sportivi. Prima ci sono le quattro pluralità, cioè quattro cose, la ragazza è più bella di. Finché dei tuoi capelli Challenger K.O., è messo K.O., oro bruciato splende al sole e perde. Un oro al sole è meno bello dei tuoi capelli, insomma, ecco, e perde. Finché snobbato la tua fronte ok, giglio geloso ammiri da suo verde. Finché i labruzzi tuoi per doppi morsi corrano gli occhi e non all'ur garofano, finché il tuo collo vinca la sua corsa nello sprint con il traslucido avorio, o bocca e chioma e collo e fronte godi. Il carpe diem. Prima che quel che fu tua maglia d'oro, primo posto, oro, giglio, garofano, cristallo, scada in troncata viola, id est argento, la medaglia d'argento, e tu con lei inesorabilmente in terra, in fumo, in polve, in sogno, in niente. In terra, in fumo, in polvo, in sombre, in nada. È un sonetto terribile, perché se tu vivi nell'età dell'oro, la prossima tappa non è appunto la maglia d'argento, il secondo posto, ma può essere lo zero, la morte, la muerte. La morte è così. È tutto legato solo ai quattro pluralità che diventano in terra, in fumo, in polve, in sogno e poi il niente, il totale, la somma, il niente. È un sonetto elaboratissimo, complicato, proprio barocco, ma è di una bellezza. È stato tradotto in italiano anche da Ungaretti e da altri, uno dei più celebri sonetti del mondo, veramente, di una eleganza incredibile. E qui mi sono divertito a tradurlo con la terminologia dello sport e dei giri ciclistici, maglia d'oro oppure maglia d'argento e così via. Torno un attimo al romanzo e leggerò una pagina per dire anche come mi divertivo. A un certo punto parlo di una scena, descrivo una scena normale nel gioco del calcio, per esempio con un corner, con un centro dell'ala, e mi piace immaginare che i vecchi campioni del Servette, quando hanno passato i 60 anni, si sono trovati a Berna a festeggiare il loro allenatore, che era Karl Rappan, un allenatore famoso per il suo sistema difensivo, il Verru, il catenaccio. E nel ritorno sonnecchiano e sognano una partita di calcio. E io cerco di descrivere il centro dell'ala sinistra, che si chiama, storico vero, Georges Eby, che giocava nel Servette con Valacek. Fa il centro e Valacek dà un colpo di testa. Ora io descrivo il colpo di testa, la rotazione, la sollevazione del giocatore che cerca l'angolino come un gioco di perfezione e cerco di darlo attraverso le parole rubate di un teologo del barocco che descrive la grazia di uno che è innamorato di Dio e quindi scherzo prendendo le parole di un teologo di raffinata descrizione della fede per descrivere, come in un giornale sportivo, il colpo di testa di un centravanti che cerca di battere il portiere avversario. Anche Georges Eby, l'ala sinistra di Valacek, aveva gli occhi chiusi. Ogni tanto accennava a un leggero russare. Avevano deciso di chiudere gli occhi senza chiedere il permesso dell'altro, come se avessero ancora 20 anni e tornassero in treno la sera stanchi e con gli stinchi segnati da terzini avversari e pieni di sonno, magari con l'amaro della batosta e la non bella prospettiva del lunedì. Cosa pensava Georges Eby, che era lì di fronte a lui, a Valacek? Ogni tanto i ginocchi si scontravano, o i piedi, sul campo di casa, alle Charmilles, ma anche al Wankdorf, come il 18 aprile del 1938, ma anche al Parco dei Principi a Parigi, come contro i bianchi della Germania, ma anche al Prater di Vienna, si trovavano a occhi chiusi. Lo avrebbe ancora trovato, fintando prima di corpo con le movenze facili di una bambina che fa girare a vortice un cerchio di plastica intorno ai fianchi acerbi, e poi con un tocco preciso di esterno piede. Sapeva come e quando si sarebbe smarcato, dove lanciarlo per ricevere poi sotto porta il centro tagliato. Lì, quando il centro arriva, vigore e grazia devono congiungersi. Lì, come dice un grande tecnico, il De Caussade, ciò che la grazia opera in questo stato di semplicità è sempre fonte di meraviglia per gli sguardi perspicaci e le menti illuminate. Non ci sono regole, ma niente è più ordinato. Non c'è misura, ma niente è più calcolato. Non c'è riflessione, ma niente è più organizzato. Non c'è sforzo, ma niente è più efficace. E non c'è previdenza Eppure niente potrebbe adeguarsi meglio agli avvenimenti che sopravvengono. Io qui descrivo una scena di una partita di football usando tutte parole di un teologo rapito dalla fede che parla della sua fede per Dio.
Era Giovanni Orelli che ci leggeva degli estratti da Il sogno di Valacek.